qui quello di Fulvio. Eh sì, giusto. Infatti anche io pensavo che fosse venerdì, mi chiedevo però il venerdì. Bene, cominciamo. Grazie di essere qui a sentire la mia chiacchierata. Approfitto per comunicare che il prossimo incontro tenuto dal professor Fulvio Dell'Agnese non sarà venerdì prossimo, ma martedì 26 marzo, sempre alle 17.30, e l'argomento sarà Armando Pizzinato e il senso politico dell'arte. In qualche modo anch'io accennerò a questa tematica affrontando, come vedete, il discorso sul fronte nuovo delle arti. E, un momento cruciale appunto per l'arte italiana. E del resto Armando Pizzinato, in questa dichiarazione datata 1979, molto lucidamente sintetizza il senso che ha avuto quel movimento artistico. Il più importante del dopoguerra, dice, è nato soprattutto dall'insofferenza verso il clima culturale che il fascismo aveva imposto. E dice anche che il fronte non aveva una propria ideologia estetica e che però i protagonisti erano tenuti assieme proprio dall'idea di lotta per la libertà d'espressione. E questa è una bella sintesi che dobbiamo tenere a mente per poter in qualche modo dare il senso del lavoro di Pizzinato nel periodo del fronte che va dal 1 ottobre 1946 fino al 3 marzo 1950. Quindi ci concentreremo su questi anni, però bisogna anche in qualche modo considerare che cosa ha realizzato Pizzinato prima del 46 e anche un momento dopo il 50. Sempre Pizzinato, in un'altra dichiarazione dell'81, dice, questa volta facendo una bella sintesi del proprio lavoro e dimostra lucidità, che non è sempre così comune, e dice che qualche buon quadro forse è riuscito a farlo anche in anni precedenti a quelli del fronte, quindi tra il 42 e il 43, e poi sì, riconosce che le sue opere inquadrabili all'interno del periodo 46-49 forse sono da considerare le migliori, ma questa è una visione retrospettiva naturalmente, dopo gli anni del realismo che lui invece considerava allora, negli anni 50, in qualche modo il completamento di un suo percorso di arte impegnata. Vediamo un po' come ha iniziato a dipingere Pizzinato quando si trovava ancora qui a Pordenone. Questa natura morta del 27 ci dice una sua consonanza, un suo allineamento alla pittura post-impressionista, anche di stampo francese, e già però nel 32 ha questa impostazione, vediamo, molto ormai essenziale, è fatta per questa pittura è fatta per campiture geometriche in fondo, anche se rappresenta qualcosa, appunto il carrozzone degli zingari, in realtà è una composizione che in qualche modo è già sulla via di una forma di astrattismo, diciamo così. E poi questi colori chiari con questa dominante di giallo al centro ci dicono di una sua attenzione nei riguardi di un certo espressionismo anche italiano che stava prendendo piede in quegli anni, primi anni 30. Come ci dice in qualche modo questa sua attenzione per la pittura italiana di quegli anni, quindi un aggiornamento su quello che si faceva nei centri artistici nazionali, questo altro dipinto del 33, con anche, vedete, sulla sinistra ho messo nel riquadro un particolare del battesimo di Cristo di Piero Francesca, perché nel quadro di Pizzinato c'è in qualche modo un omaggio a Piero in questo particolare. E del resto le figure sono a metà strada tra un riferimento ancora a Novecento, al classicismo, e poi nell'allungamento delle figure, per esempio femminili sulla destra, invece qualcosa che va oltre il Novecento e guarda al manierismo anche italiano. Bello questo autoritratto del 32, in cui il giovane Pizzinato si presenta come pittore, è un dipinto in qualche modo programmatico, io voglio fare pittore, e si rappresenta come quasi un eroe, un santo, vedete il fondo giallo-oro, quasi fosse un'icona, e quel pennello, l'attributo del santo, l'attributo della missione eroica che si propone anche un po' spavaldamente di perseguire. Pizzinato ci dice anche delle sue attenzioni, diciamo, dei suoi interessi di allora, che cosa lo aveva interessato appunto nelle diverse biennali che lui aveva incominciato a frequentare appunto dai primi anni 30. La scultura di Arturo Martini aveva però colpito l'attenzione di Pizzinato anche un Cézanne, delle figure di Gauguin. E poi sono gli anni dell'Accademia, cioè Pizzinato è a Venezia, spesso a Venezia, oppure fa il pendolare tra Pordenone e Venezia, e in attesa di riprendere il treno che lo riporterà a casa, guarda con interesse le riviste straniere. Bisogna considerare che un po' tutti gli artisti italiani del periodo guardavano nelle riviste straniere ciò che non potevano vedere di fatto, non potendosi spostare all'estero o non avendo l'occasione in Italia di vedere artisti stranieri. Pensiamo che Picasso, ad esempio, esporrà in Italia per la prima volta nel 1948 in occasione della Biennale. E ci dice appunto della sua attenzione per le opere di Picasso, Matisse, Derain, e vedremo anche nelle sue opere successive come si trasferiscono questi interessi nel campo vero e proprio della pittura. Nel 1936 Pizzinato, che ha vinto la borsa di studio Marangoni, si trova a Roma, e proprio in quest'anno un altro friulano, Afro Basaldella, che aveva vinto in precedenza la stessa borsa di studio Marangoni, si trova già a Roma e dipinge Afro questo autoritratto. Vediamo sempre queste figure allungate con questa dominanza degli ocra, dei gialli, no? Che era tipica di un certo espressionismo del periodo, che aveva anche in Corrado Cagli, che si trovava a Roma, uno esponente di punta. E ci dice anche di questa attenzione per il manierismo, appunto, italiano, questo allungamento delle figure. Ecco un'opera di Corrado Cagli, sempre della metà degli anni 30, e vediamo appunto il predominio di questi toni ocra, no? In dialogo con i toni grigi, una composizione cromatica che prende a pretesto alcune forme estrapolate dalla realtà in qualche modo. Ed ecco uno dei quadri romani di Pizzinato, con questa pittura quasi così vibrante, grassa ma al tempo stesso liquida, no? Apparentemente veloce. E vediamo che la stessa tecnica di pittura, naturalmente secondo un'altra declinazione, era usata da Afro negli stessi anni, sempre a Roma proprio. E Pizzinato compone anche questa Natura morta nel 39, con questa pittura, appunto con queste cromie calde, con questa stesura molto liquida, molto veloce, che ricorda in qualche modo De Pisis. Naturalmente lui era attento anche alla pittura veneziana, De Pisis era anche molto aggiornato, però in qualche modo portava queste sue novità, no? Che provenivano anche dall'estero, le portava nella terra natale, diciamo così, e il piano inclinato è quello di Pizzinato, lo ritroviamo anche in queste famose Nature morte di De Pisis. Pizzinato Però c'è anche un'attenzione, appunto, abbiamo detto, per l'espressionismo molto sensuale, anche molto barocco, l'espressionismo della scuola romana, di Scipione, ad esempio, un artista molto capace, che però era morto prematuramente. E allora vediamo che Pizzinato ha questa doppia forma di attenzione verso il Veneto, la Venezia di De Pisi, ma al tempo stesso anche la scuola romana che lui ha imparato a conoscere appunto in quegli anni. Del resto lo dimostra ancora una volta un suo quadro, una sua pittura. Vediamo le stesse tonalità calde, accese, con questa prevalenza dei bruni rossastri e del giallo, che diventeranno anche dei colori in qualche modo privilegiati da un certo Pizzinato anche negli anni successivi. Vediamo un suo secondo autoritratto, questa volta del 39. Se nel primo autoritratto in qualche modo si dimostrava così intraprendente, ma anche c'è una certa ironia, no? In quel primo autoritratto del 32, in quest'altro invece, con questa pennellata un po' alla Kokoschka, che si rifà all'espressionismo anche austriaco dell'inizio del secolo, ecco che si dimostra, ci vuole mostrare, anzi, in tutta la sua carica espressiva, no? Vuole comunicare un'energia, e ormai l'ironia velata che compariva nel primo autoritratto non c'è più. C'è una forte determinazione a diventare pittore, non solo un'aspirazione così idealizzata. Ecco, il Pizzinato che abbiamo letto prima, in una dichiarazione degli anni Ottanta, diceva appunto della sua attenzione per Picasso, Matisse, ma anche Derain, potremmo dire anche un certo espressionismo non solo fauve, cioè francese dell'inizio del secolo, ma anche tedesco, proprio quello un po' più duro, piuttosto, come dimostrano questi quadri che mostro in sequenza. Diamo un'occhiata anche alle date del 43, anche questa figura seduta nel 43, qui troviamo un riferimento a Matisse nella composizione cromatica, nella disposizione cromatica e nel disegno, ma anche a Picasso se guardiamo al volto, con questo doppio ritratto tipico anche di un certo Picasso dell'epoca degli anni 30. Infatti, nel ritratto di Dora Maar del 37, Picasso vedete che mostra il volto da due prospettive, diciamo da due angoli visivi contemporaneamente, come se la donna ritratta fosse vista frontalmente e fosse vista contemporaneamente anche di profilo. E anche nel nostro Pizzinato c'è questo doppio ritratto, sia pure una parte del volto, quella apparentemente frontale in ombra, quasi per una sorta di timidezza o ritrosia di Pizzinato nella questa sperimentazione, ma anche per non ricalcare troppo il modello di riferimento, cioè Picasso. Ecco poi un altro Pizzinato espressionista, questa volta più decisamente forse tedesco. Teniamo conto che Pizzinato dal 43, dall'8 settembre 43 alla liberazione, nel 45 non ha praticamente dipinto perché si è dato alla lotta patriottica della Resistenza. E anche questo quadro del 42, faccio un passo indietro, si dimostra un riferimento picassiano nel volto, se non altro al Picasso degli anni 1907-1908, appunto quello tra virgolette africano, quello che guarda le maschere, no? Africane oppure delle culture del Pacifico. E anche il Picasso cubista, sia nella sua fase analitica che nella sua fase sintetica, interesserà sempre più Pizzinato. Se noi abbiamo già negli occhi qualche opera di Pizzinato del Fronte Nuovo delle Arti, dobbiamo capire anche da dove gli proviene questa idea compositiva, no? Per forme geometriche giustapposte. Proviene da una rielaborazione, da una in qualche modo riflessione sul cubismo, ovviamente. E magari inizialmente trasposta sul piano naturalistico, cioè la giusta posizione di forme geometriche a rielaborare però la visione retinica, cioè la visione della realtà, non quindi per creare delle forme astratte. Pizzinato forse non è mai stato astratto, come vedremo. E allora è un certo Picasso degli anni 30 che viene preso a modello da numerosi pittori italiani, anche nell'immediato dopoguerra. Infatti, Pizzinato nel 43 dipinge questa natura morta che evidentemente è un tributo a un certo picassismo, potremmo dire, anche una connotazione, se non cubista, post-cubista. Oppure in quest'altra opera guarda con interesse in qualche modo al padre dei cubisti, cioè a Cézanne, con questi piani fortemente inclinati, accettanti, inclinati, che sembrano portare verso di noi gli oggetti. Però notiamo anche un caricare i profili degli oggetti tramite spesse linee di colore, e questa è una connotazione che gli deriva anche da Gino Rossi, questo pittore del primo Novecento, questo pittore veneto, che Pizzinato, sue stesse parole, ha guardato con molta attenzione. E però anche Gino Rossi stava appunto andando verso una composizione pittorica in cui le forme geometriche appiattite quasi sul fondo della rappresentazione. Gino Rossi guardava Gauguin soprattutto, e oltre che i Fauve francesi, appunto, saranno tenuti presenti questi insegnamenti anche dal nostro Pizzinato. Rapidamente qualche cenno al contesto politico, perché altrimenti appunto non comprenderemmo bene la situazione dell'immediato dopoguerra. D'altra parte la storia dell'arte è una branca della storia, quindi non è una categoria così generica per cui si possa solo dire mi piace o non mi piace. Bisogna capire che cosa c'è sul fondo, come inquadrare insomma un contesto storico più ampio le opere. Quindi la politica del fascismo, una politica di autarchia a partire dal 35-36, che vuol dire anche chiusura culturale, la proclamazione dell'impero, l'asse Roma-Berlino il 36, la guerra civile spagnola, e ci sarà Guernica naturalmente di Picasso nel 37, le leggi razziali del 38, e quindi comincia a venire meno anche il consenso di massa al fascismo, il patto d'acciaio, patto militare con la Germania. Primo settembre 39 la Germania nazista invade la Polonia, a inizio la seconda guerra mondiale. 10 giugno 40 anche noi decidiamo di entrare in guerra a fianco di Hitler, ma il 42 è l'anno di svolta, iniziano le sconfitte dell'asse sia in Nord Africa che in Russia. Nel luglio 43 gli alleati sbarcano in Sicilia, il 25 luglio Mussolini è sfiduciato dal Gran Consiglio e viene fatto arrestare dal re. L'8 settembre 43 il generale Badoglio annuncia alla radio l'avvenuto armistizio con gli alleati. Inizia la resistenza, c'è la svolta di Salerno, cioè Togliatti, ritornato dall'Unione Sovietica, invita tutte le forze antifasciste a una lotta comune. E difatti hanno origine i governi di unità nazionale, cioè tutte le forze appunto antifasciste si mettono assieme. Togliatti dice: poi decideremo se monarchia o repubblica, quale tipo di democrazia, intanto dobbiamo combattere il nazifascismo. E questa idea di unità nazionale avviene anche nel campo della cultura, tanto è vero che il fronte nuovo delle arti è una sorta di governo tra pittori, diciamo così, o governo culturale di unità nazionale, potremmo dire. Il 25 luglio 45 c'è l'insurrezione, la liberazione. Nel 2 giugno 46 c'è il referendum istituzionale, monarchia o repubblica, poi l'elezione dell'assemblea costituente, prima volta possono votare anche le donne. Nel 47, nel maggio 47, De Gasperi pone fine all'ultimo governo di unità nazionale, quindi c'è una frattura all'interno delle forze politiche, no, antifasciste, che avrà ripercussioni anche in campo culturale, come vedremo. Il 1 gennaio 48 entra in vigore la Costituzione Repubblicana, il 18 aprile del 48 elezioni politiche, campagna elettorale esasperata, vince lo schieramento guidato dalla Democrazia Cristiana, vediamo a fianco un appunto manifesto di propaganda, nascono governi monocolore della Democrazia Cristiana, governi che andranno avanti fino al 61. E poi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 c'è il cosiddetto miracolo economico. Il contesto artistico. Qui vediamo il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in visita al Biennale di Venezia del 48, Biennale di cui parleremo tra un attimo un po' più diffusamente. Vediamo al centro il Presidente affiancato dal direttore artistico, diciamo, del Biennale, Rodolfo Pallucchini, uno storico dell'arte antica che però si impegnava anche nella contemporaneità, un po' imbarazzato perché, come spiega nell'introduzione al catalogo, era quasi stato costretto a presentare anche gli artisti astratti, però aveva paura delle reazioni dell'opinione pubblica. Tanto è vero che ci sarà un'interpellanza della Democrazia Cristiana per la presenza di alcune opere scandalose, tra virgolette, a questa biennale. Nel 40 viene fatta chiudere la rivista Corrente di Vita Giovanile, che dal 38 aveva promosso un aggiornamento deciso della cultura, non solo artistica, italiana. Nel 42 c'è una biennale di guerra, Biennale di Venezia, però tutto il resto, tranne le sculture Martini, è anonimo e generico, come ha scritto De Marchis, se non agiografico. Nel 42 quarto premio Bergamo. Il premio Bergamo era sostenuto da Bottai, il ministro dell'educazione nazionale, che però era piuttosto aperto e gareggiava, diciamo così, con il premio Cremona, invece più allineato a certi fanatismi di stampo fascista. Il premio Bergamo non era strutturato per precise tematiche, era piuttosto aperto e quindi era anche più frequentato da gli esponenti di punta della pittura o dell'arte italiana. Renato Guttuso espone nel 1942 al premio Bergamo La Crocifissione e vince anche il primo premio, solo che ci saranno delle conseguenze. Nel 1943 c'è la stesura, la redazione del Manifesto del Realismo, che ci dice di questa volontà di essere aderenti in campo culturale appunto alla vita autentica, alla realtà, ma ci dice anche di nascenti prospettive politiche di tipo progressiste. E infatti nel 1944, subito dopo la liberazione di Roma, nella capitale, viene organizzata una importante mostra sul tema L'arte contro la barbarie. Tra gli altri espongono Guttuso, Maffei, Mirko, Turcato. Torna dall'esilio americano Lionello Venturi, un importante storico dell'arte, che riprende il discorso sull'arte moderna e porta nuovi aggiornamenti dal punto di vista critico, no, nel contesto italiano. E nel 1946 viene pubblicato il manifesto realista detto Oltre Guernica, ancora vedova ad esempio tra gli aderenti. E parliamo un attimo del premio Bergamo, appunto abbiamo detto Guttuso, Crocifissione, tratta un soggetto sacro con la drammatica violenza di un documento d'attualità, è stato scritto a proposito di questo quadro, che appunto ha fatto scandalo. E ad esempio la Curia di Bergamo ha minacciato la pena di sospensione a Divinis, chiunque tra il clero fosse andato a visitare la mostra. E Celso Costantini, il nostro Celso Costantini, che allora dirigeva Propaganda Fide, ha scritto sull'Osservatore Romano: è un baccanale orgiastico di figure e di colori, tutto tutto ciò che oltraggia nel modo più crudo e villano la nostra fede, la fede d'Italia, la fede di tanta parte dell'umanità. Più tardi Turoldo, però, apprezzando invece l'opera, scriverà di Guttuso che è un narratore biblico di una Bibbia in fiamme mai finita che è la nostra storia. Cioè Turoldo ha percepito che Guttuso in realtà non voleva raffigurare un momento preciso nemmeno del racconto evangelico, ma attraverso una crocifissione, quindi un'iconografia storica, voleva rappresentare un momento drammatico della storia del mondo, dell'Italia. Ed ecco perché la Maddalena, per esempio, è nuda, ecco, per non connotare storicamente i personaggi, non collocarli in un'epoca precisa, ma collocarli nella storia, in senso assoluto. Naturalmente Guttuso, anche in quella crocifissione, stava tenendo conto del Picasso di Guernica del 37, e Pizzinato però ci dice, Pizzinato che dal 38 all'inizio del 40 aveva condiviso lo studio con Guttuso a Roma, ci dice che lo stesso Guttuso per dipingere la sua crocifissione aveva tenuto conto di Tintoretto, magari di questa crocifissione che si trova alla scuola di San Rocco a Venezia. E questa idea di caos della storia, no? Drammatica, confusione, caoticità, casualità forse travolgente della storia, no? Era stata dipinta a suo tempo anche da Tintoretto e da un ulteriore spunto a Guttuso. E sì, c'è da dire che una importante mostra su Tintoretto era stata organizzata nel 39 a Venezia e Venezia era diventata anche centro di riferimento per lo studio dell'arte antica. Prima c'era stata una mostra dedicata a Veronese, nel 45 ci sarà un'importante mostra intitolata 5 secoli di pittura veneziana. Questi artisti non guardano solo a Picasso, quindi alla Francia o alla Germania, ma guardano anche a casa loro. Guardano la tradizione, ovviamente, e giustamente la tradizione italiana, quindi anche agli autori nostrani, diciamo. Ad esempio, in quella crocifissione di Guttuso c'è un cavaliere visto da Tergo, da dietro, che vediamo anche in questa crocifissione del nostro Pordenone, dipinta ad affresco a Cremona, nella cattedrale di Cremona. E poi vediamo anche uno dei crocifissi legato alla croce, anzi tutti e due, come abbiamo visto, quindi non inchiodato ma legato, come abbiamo visto nell'opera di Guttuso. Quindi forse Guttuso non ha guardato solo a Picasso o a Tintoretto, come ci ha detto Pizzinato, ma forse anche lo stesso Pordenone. Del resto un'importante mostra, la prima grande importante mostra dedicata a Giovanni Antonio De Sacchis, detto Pordenone, era stata organizzata nel 39 a Udine. Quindi erano elementi culturali circolanti nell'attualità, diciamo, nell'aria. E del resto, in questa, mi dispiace, brutta fotografia, vediamo un disegno di Tintoretto. Vediamo il modo tipico di Tintoretto di disegnare, non per profili netti, no? Ma per piccoli semicerchi, costruisce quasi per figure geometriche, per piccoli cerchi, la pittura, il disegno, no? E questo sarà di grande insegnamento per un certo Vedova, ad esempio, se si guardano i primi disegni di Vedova della fine degli anni 30 e primi anni 40, no? Il Vedova che poi sappiamo diventerà gestuale, ha certo imparato dei disegni di Tintoretto. E questo costruire per forme geometriche in qualche modo ci ricorda qualcosa, non che Boccioni abbia imparato da Tintoretto, però c'è qualcosa in Tintoretto che può servire anche di stimolo culturale a Pizzinato quando dovrà costruire per forme geometriche, potremmo dire sulla base dell'insegnamento anche cesaniano o picassiano, le sue figure o le sue composizioni, diciamo. Ritorniamo un attimo al contesto culturale. Nel 1946 Palma Bucarelli, che è diventata la direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma, a quel tempo l'unico museo di arte contemporanea, statale, qui da noi, organizza la mostra Pittura francese d'oggi, importante appunto per l'aggiornamento che può appunto trasmettere. E in questa occasione compaiono anche nelle critiche termini non figurativo, neocubista, che avranno grande diffusione negli anni seguenti. Lionello Venturi del resto coni alla dizione astratto e concreto, altri due termini che avranno grande importanza anche nella diatriba, nel contrasto tra realisti e astrattisti. A Milano viene organizzata una mostra internazionale di arte astratta e concreta con opere di Kandinsky, Klee, Arp e altri artisti italiani dell'astrattismo storico italiano, quello degli anni 30. E infine, il 1 ottobre del 1946, viene fondata la Secessione Artistica Italiana che poi, su proposta di Guttuso, verrà chiamata Fronte Nuovo delle Arti. E il termine fronte ha una connotazione politica in qualche modo, più combattiva e anche più politica. C'erano stati anche all'estero, non so, in Spagna, in Francia, i fronti popolari, cioè schieramenti di sinistra che si erano presentati alle elezioni. Quindi usare la parola fronte aveva una chiara connotazione politica. In questo ambito del Fronte Nuovo delle Arti si fa largo, si fa spazio, cerca di farsi spazio la cosiddetta generazione di mezzo a cui appartiene anche Pizzinato. Sul Politecnico, questa famosa rivista fondata Elio Vittorini, compare un articolo di Guardi intitolato Non esiste un'estetica del Partito Comunista e quindi si innesca un dibattito sul fatto dell'impegno, cioè gli artisti di sinistra devono seguire delle direttive di partito o possono seguire una propria strada? Grande questione che adesso a noi sembra magari non di così grande importanza, ma allora invece fu decisiva anche per le scelte realiste di Pizzinato, come vedremo. E parliamo più nello specifico, finalmente, della nuova secessione artistica italiana, ovvero il Fronte Nuovo delle Arti. Vedete le date. Appunto, il manifesto viene redatto alla trattoria all'Angelo di Venezia il 1 ottobre del 1946 e nella stessa trattoria il 3 marzo del 50 il gruppo ufficialmente si scioglierà. Vediamo qui la foto del testo battuto a macchina da Marchiori. Testo che poi viene sottoscritto, firmato da alcune tra i componenti del Fronte Nuovo delle Arti. Vediamo però i contenuti. Allora, intanto si diceva, sostituendo all'estetica delle forme una dialettica delle forme, cioè si sottolinea subito che il movimento in qualche modo è preestetico, cioè non vuole avere una sua estetica omologante, valida per tutti, di riferimento. Innanzitutto, gli aderenti intendono avvicinare la realtà sulla base di una necessità etica e morale, e al tempo stesso, però, vogliono esplorare liberamente il mondo, no? Sulla base di un aggiornamento culturale sentito come necessario. Cioè, le due cose, l'aggiornamento culturale e il rinnovamento etico e morale, vengono messe in primo piano e in sottordine viene messa la questione estetica. Però poi anche la questione estetica finirà per essere un elemento di frattura in realtà. Quindi una dichiarazione anche in qualche modo generica, insomma, sta alla base della fondazione del Fronte Nuovo delle Arti. Però dobbiamo pensare che siamo nel primo dopoguerra e quindi ci si vuole subito allineare al resto d'Europa, riguadagnare il tempo perduto e proporsi come dei protagonisti, sia in ambito nazionale che internazionale. In questo dipinto di Renato Birolli vediamo il ritratto Giuseppe Marchiori che assieme allo stesso Birolli è stato il promotore proprio della fondazione del Fronte Nuovo delle Arti. Però Però ben presto Pizzinato ha aderito a questo proposito e quindi può essere considerato anche egli uno dei fondatori e i maggiori sostenitori del Fronte Nuovo delle Arti. Ecco, tra i frontisti, cioè gli aderenti al Fronte Nuovo delle Arti, c'erano ben cinque reduci di corrente, cioè quella tendenza non solo pittorica, non solo artistica, di profondo rinnovamento che era nata a Milano, appunto nel 1938, faceva capo alla rivista Correnti di Vita Giovanile, ma la rivista era stata fatta chiudere dal fascismo del 1940. Ecco, quindi, come ha detto lo stesso Pizzinato, no? Il Fronte Nuovo delle Arti si presentava in qualche modo come la logica continuazione delle attività artistiche già in atto prima della guerra e portata avanti soprattutto dal gruppo di Corrente. Quindi è l'espressione di giovani artisti italiani insofferenti, no? Del clima chiuso del fascismo, che sentono il bisogno di aggiornarsi sulle conquiste culturali dell'Europa. Quasi tutti guardano alla Francia, naturalmente, in cui vive lo stesso Picasso, e mentre Pizzinato dice: io guardavo anche o soprattutto all'avanguardia russa, e tra parentesi anche il futurismo nostrano, potremmo dire. Le prime mostre. La prima mostra ufficiale del Fronte Nuovo delle Arti è avvenuta a Milano alla Galleria della Spiga. Il termine che più ricorreva nelle opere esposte era composizione oppure cubismo, no? Nel testo critico di presentazione dello stesso Marchiori. Pizzinato allora era il più neocubista, però intraprendeva la strada anche narrativa, no? Di un certo impegno, no? Politico e anche impegno di aderenza alla realtà, potremmo dire. Il Fronte Nuovo delle Arti poi si presenta alla Biennale di Venezia, che è stata definita, vediamo lì al lato il piccolo catalogo, talvolta la grandezza dei cataloghi è inversamente proporzionale all'importanza delle mostre, e si dimostra proprio questa volta perché la Biennale 48 è stata definita forse la più importante in assoluto della storia della Biennale. Certamente una delle più importanti, perché si trattava appunto di riprendere il filo interrotto con l'Europa e di riguadagnare il tempo perduto. E dunque, no, viene dopo. E dunque, anche Pizzinato, no, coglie la situazione al volo, in qualche modo, assieme agli altri componenti del gruppo, perché sentono che devono esserci, insomma, assolutamente in questa biennale che si presenta di grande rilevanza. E la mostra successiva del Fronte sarà al MoMA di New York, favorita anche dal Peggy Guggenheim, che aveva conosciuto a Venezia tutti gli esponenti del Fronte Nuovo delle Arti. Ecco, Pizzinato nel 1946, poco prima della fondazione del Fronte, che è avvenuta il 1° ottobre, ha scritto: secondo me solo una vita nuova ci darà un'arte nuova. L'arte servirà a tutti gli uomini. Altri due propositi che Pizzinato avrà sempre a mente. Lui sarà sempre coerente fino all'ultimo a queste sue dichiarazioni di poetica. Vediamo in questo dipinto del 1946, che anticipa appunto il suo impegno nell'ambito del Fronte Nuovo, una pittura molto ancora a carattere espressionista, che però ha una tessitura post-cubista in qualche modo, si intravedono, no? Delle disposizioni geometriche di questi colori. Invece in quest'altra vediamo la sua attenzione verso il Picasso degli anni 30, ancora appunto magari a quello dei ritratti di Dora Maar, facendo attenzione a alcuni particolari, perché i pittori non guardano solo all'insieme, anzi vogliono superare una riconoscibilità così di soggetto, e quindi i particolari sono molto importanti. Questa che sembra essere una composizione astratta, quasi quasi alla pizzinata, in realtà è il particolare della figura che abbiamo visto prima, solo disposta orizzontalmente, e la parte centrale vista in orizzontale. Quindi, appunto, questa costruzione per linee, colori e forme geometriche sarà molto importante per tutti i frontisti, ma in modo particolare sarà una rivelazione decisiva per Pizzinato. Perché nella biennale appunto del 48, dicevo prima, c'è un importante personale appunto di Picasso, quindi appunto tutti gli artisti italiani guarderanno dal vero per la prima volta, almeno per gran parte gli artisti italiani potranno vedere per la prima volta Picasso e ne subiranno diverse appunto diversificate influenze, diciamo. E vediamo questo dipinto impizzinato suonatori ambulanti, in cui accanto così, al carattere geometrico della composizione, vediamo profilarsi sempre un elemento figurale, cioè possiamo riconoscere anche dentro questa composizione una figura, che in fondo, riferimento che in fondo Pizzinato non abbandonerà mai. Sarà definito anche spregiativamente un astrattista, ma Pizzinato non sarà mai propriamente un astrattista. Vediamo questo suo aderire comunque, sempre e comunque, a una base reale, a una connotazione figurale anche in Porto con le gru del 46, in cui vediamo profilarsi la sua attenzione per l'avanguardia russa, diceva, no? Potremmo dire per il costruttivismo, ma anche per un certo nostro futurismo delle origini. E nelle due opere in sequenza, adesso vediamo appunto al lavoro Pizzinato. Quest'opera potrebbe essere considerata il bozzetto della successiva. Quindi da una composizione più libera, da un fare più libero e sintetico, si passa a un fare più costruttivo, più geometrico e anche più dinamico, perché l'attenzione per il dinamismo sarà un'altra delle costanti di Pizzinato. E questa costante dinamica gli proviene dal futurismo. Ecco un Pizzinato apparentemente più astratto ancora, ma si riconosce qualche origine di queste forme, cioè tratta dalla realtà dello square, cioè il luogo in cui si costruiscono le gondole, ne aveva uno quasi di fronte a casa. Ed è stato scritto dallo stesso Marchiori nel catalogo della prima mostra del Fronte Nuovo delle Arti alla Galleria della Spiga a Milano. È stato scritto che Pizzinato dimostra un lindore, una pulizia del tono e una risoluta linearità imposte, si direbbe, da una luce tagliente. Poi parla di certi modi della pittura astratta e dice che però Pizzinato non tende a una pittura pura. Quindi Marchiori, pur offrendo la sponda a questa nuova pittura, tra virgolette, astratta, percepisce che Pizzinato astratto, astratto proprio non lo è fino in fondo. O comunque ribadisce che Pizzinato ha sempre una componente etica e morale, no, impegnata, che travalica qualsiasi formalismo. Vediamo un famoso dipinto di Pizzinato, bambine che giocano, e vediamo lo stesso Pizzinato di fronte a questo quadro, in un suo ritratto del 47. Ancora Pizzinato ha scritto nel 48: tutti i miei problemi sono stati sul colore, sulla linea. Un rosso che dica che l'uomo è vivo, un bianco, un giallo, un verde che dicano che l'uomo è vivo qui sulla terra. E poi dice anche: io parto da una realtà in movimento e do una realtà in movimento, cioè una realtà dinamica dal punto di vista spirituale, dal punto di vista etico e morale, cioè non voglio che i miei quadri siano appesi in un salotto borghese siano oggetto di compiacimento puramente estetico, devono muovere qualcosa dentro, quindi non è solo movimento esteriore di forme quello a cui tende Pizzinato, è veramente un moto dell'animo, potremmo dire. Figure in un interno del 48, quindi siamo all'epoca della partecipazione del fronte alla Biennale, e i riferimenti, abbiamo detto, vanno anche al costruttivismo russo, quindi a Malevich, siamo il primo Novecento russo, però anche in quelle riviste straniere che il giovane Pizzinato guardava con interesse a Venezia, no? Alla Querini Stampalia. Probabilmente c'erano anche foto futuriste, diciamo così, di Rodchenko, che è uno dei massimi esponenti costruttivisti e futuristi, no, della Russia degli anni 20 e 30. Ritroviamo nelle foto di Rodchenko, no, questa costruzione per linee, no, che in qualche modo possiamo riconoscere anche in altra forma, naturalmente, nelle trasposizioni cromatiche di Pizzinato. E addirittura in questo disegno architettonico vediamo anche quasi un progetto pittorico, no? Non solo uno schizzo e basta. E anche il nostro Italo Michieli, compare anche qui in mostra alla Galleria Sagittaria, no? Con dei quadretti apparentemente tranquilli, si dice, ma è un provinciale poco aggiornato, invece no, anche lui leggeva e guardava molto, sempre queste benedette riviste, soprattutto quando lui ha abitato per qualche tempo a Trieste. E probabilmente lì arrivavano, perché c'è un'attenzione anche per il clima futurista e costruttivista, arrivavano certe riviste che parlavano, diciamo così, no, di quanto avveniva o era avvenuto nell'Europa centrale. E quindi anche lui probabilmente aveva una forma di attenzione per Rodchenko e il costruttivismo russo, come dimostrano queste sue fotografie, questa del 34-38, questa probabilmente del 45-50, no? Con questa attenzione per le linee costruttive, la disposizione dinamica, ma anche in qualche modo geometrica delle figure. E arriviamo alla Biennale di Venezia del 48, quella importantissima, quella decisiva per molti, grande mostra di impressionisti francesi, personali dedicate ai grandi esponenti della pittura del Novecento, europeo, quindi Kokoschka, Klee, Braque, Magritte, la personale di Picasso di cui abbiamo già parlato, la collezione di Peggy Guggenheim, la prima volta esposta in Europa, 136 capolavori di 78 artisti diversi, rappresentativi di tutti gli ismi, no? Del Novecento, dal cubismo al surrealismo. La mostra di Klee era stata allestita da Carlo Scarpa, così pure quella della collezione Guggenheim nel padiglione greco. E soprattutto questa esposizione, no, della collezione Guggenheim sarà estremamente decisiva per alcune scelte dei nostri artisti. C'era poi una bella retrospettiva di Arturo Martini, mostre personali dedicate a Carrà, De Ghirico, Morandi, e poi le due sale del Fronte Nuovo delle Arti. Marchiori aveva insistito perché ci fosse questa rappresentanza, Pallucchina è un po' perplesso, come ho detto nell'introduzione, quasi si scusa di presentare pitture astratte, diciamo così. La mostra però da un lato per gli addetti ai lavori è grande successo, da un altro punto di vista desta scandalo e c'è appunto quell'interpellanza in Parlamento che dicevo. Ecco appunto l'inaugurazione, ecco Peggy Guggenheim che si dà da fare per dare una mano ad allestire le opere nel padiglione greco, le opere della sua collezione. Tra l'altro, ecco le due sale dedicate al fronte, tra l'altro Peggy Guggenheim acquisterà un'opera di Pizzinato che poi lei donerà al MoMA di New York, e ancora oggi, appunto il 1° maggio, questo dipinto esposto alla Biennale da Pizzinato, si trova a New York. Vediamo qui Palma Bucarelli, la direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma, che prende appunti e sullo sfondo vediamo proprio il dipinto di Pizzinato il 1° maggio, quello che si trova al MoMA. Ed eccolo qui. Facciamo attenzione anche ai titoli. Quindi Pizzinato non usa titoli così formalisti o intellettualistici, composizione o quant'altro, usa titoli che rinviano sempre la realtà. O comunque ha l'impegno nella realtà, quindi 1° maggio, oppure Canale della Giudecca, cantiere, gli occupanti, i difensori anzi delle fabbriche, eccetera. Quindi c'è in questi quadri, fin dai titoli, sempre una voluta, un'intenzionale aderenza alla realtà. Quindi in qualche modo non dovrà meravigliare anche la scelta realista del futuro Pizzinato, in qualche modo, perché in realtà. Comunque, lui se la portava dentro, era sempre in ogni caso fedele a un dato di vita, in qualche modo. Ed ecco le pagine del catalogo del Biennale del 48, biennale importantissima, ma catalogo di piccole dimensioni, come erano tutti i cataloghi allora, e vediamo la parte riguardante Pizzinato, quindi che espone 5 opere. I difensori delle fabbriche, cantiere, cantieri, canale della Giudecca e il 1° maggio. Ecco la mostra dedicata all'arte italiana del Novecento, mostra che viene organizzata al MoMA, al Museo di Arte Moderna di New York, e sono presenti anche i frontisti, cioè gli aderenti del Fronte Nuovo delle Arti. E nel 50 ci sarà una mostra sempre a New York alla Galleria Viviano, a cui parteciperanno 5 pittori italiani, tra questi anche Pizzinato. Vediamo qui segnato dalla freccia appunto il dipinto intitolato Il canale della Giudecca, già esposto alla Biennale, eccolo qui. Forse uno dei più astratti, diciamo così, di Pizzinato. Anche se, adesso vediamo in sequenza altri dipinti riferibili agli anni del fronte, appunto, anche se appunto Pizzinato, abbiamo detto, mantiene sempre un'aderenza anche nelle forme non assolutizzate, un'aderenza al dato retinico, diciamo, al dato di presa sulla realtà. Però andava quasi verso una pittura che qualcuno avrebbe potuto definire astratta allora, ma che noi oggi invece non definiremo del tutto astratta, perché per noi astrattismo è anche un sinonimo di mentale, cioè la pittura astratta per noi ormai è quella che prende ispirazione da una riflessione, da un dato mentale, da un dato puramente così di riflessione formale e non dalle realtà. Cantiere marittimo, e vediamo sempre questa compresenza di linee rette, magari poste secondo appunto delle diagonali, e linee curve. Questa compresenza ha una origine futurista più che cubista, e comunque dà quella dinamicità all'insieme, no? Di cui parlava lo stesso Pizzinato, abbiamo visto. Nell'ottobre e novembre del 48 si tiene a Bologna la prima mostra nazionale d'arte contemporanea, e sulla base di una riflessione, anche una riflessione in qualche modo di partito, riguardo l'impegno degli artisti in quegli anni. Partecipano anche tutti gli artisti del Fronte Nuovo delle Arti. Improvvisa arriva la stroncatura su Rinascita, l'organo del Partito Comunista Italiano, la stroncatura di Palmiro Togliatti, che scrive: è una raccolta di cose mostruose, come si fa a chiamare arte, persino arte nuova, questa roba, e esposizione di orrori e di scemenze, uno scarabocchio, uno scarabocchio. E parla appunto della sua meraviglia che delle persone normali possano accettare tutto questo. Quindi mette in campo il concetto di normalità che è sempre pericoloso, soprattutto quando si parla di arte. Lettera firmata da alcuni artisti partecipanti in risposta a quella stroncatura, anche addirittura una seconda stroncatura di Togliatti. Tra i firmatari di questa lettera, Guttuso. E i firmatari si dicono consapevoli dei rischi del formalismo e dell'intellettualismo decadente, cioè borghese, giustificano alcune recenti esigenze di aggiornamento, cioè volevamo però aggiornarci, ma ribadiscono la fedeltà alla lotta della classe operaia e si dicono pronti a recepire gli orientamenti che si irradiano dal partito. Del resto, il Partito Comunista Italiano aveva formato una commissione di controllo degli intellettuali, una commissione che doveva dare delle direttive precise agli intellettuali e appunto a queste direttive tutti gli iscritti avrebbero dovuto attenersi. Facciamo riferimento a quello che abbiamo detto prima riguardo al contesto storico. Nel 1947 erano andati in crisi i governi di unità nazionale e quindi le forze politiche si stanno schierando in vista di nuove elezioni su fronti opposti e quindi il Partito Comunista non può permettere che qualcuno stia a metà strada, diciamo, non si schieri apertamente anche dal punto di vista appunto di ufficiale del partito e quindi allineato con l'azione di propaganda che porta avanti il partito. C'è poi tutta la realtà internazionale che sta alle spalle di tutto questo, naturalmente, no? Perché sta iniziando la guerra fredda, appunto. E dunque questo contesto politico si trasferisce anche sul piano culturale, come sta a ribadire anche la stroncatura di quella innocente, diciamo così, mostra di Bologna. E dunque si arriva alla dichiarazione di scioglimento del Fronte Nuovo delle Arti, ribadita in un articolo in cronache veneziane. Questo scioglimento avviene il 3 marzo del 1950. Marchiori, uno dei fondatori del Fronte, la figura critica di riferimento del Fronte Nuovo, scrive che si tratta di un atto di moralità che restituisce l'iniziativa alle responsabilità individuali. Abbiamo detto prima che il Fronte non era nato sulla base di una precisa estetica, era un movimento preestetico, più etico-morale, no? Che appunto teorico. E quindi Marchiori, consapevole di questa fragilità del fronte, dice: beh, ognuno si prende le proprie responsabilità. L'avevamo detto anche prima che gli aderenti al fronte erano diversi e che avrebbero intrapreso strade diverse. Ecco, è successo, è avvenuto. Quindi pone su un piano puramente artistico una questione che invece anche va posta sul piano politico o politico-culturale in senso lato. È vero che però gli artisti aderenti al fronte erano molto diversi, quindi evolvendo hanno preso anche naturalmente strade diverse, tanto è vero che Guttuso, schierato comunque ormai sulla strada delineata dal partito, dice che intanto non doveva essere fatto tutto questo baccano per lo scioglimento del fronte, la notizia doveva non essere comunicata. Non essere data. E poi era naturale e logico, insomma, che andasse a finire così, perché eravamo troppo diversi. Quindi la critica di Togliatti ha liquidato per sempre l'ipotesi che il neocubismo potesse diventare veicolo del nuovo realismo. Quindi, appunto, quella stroncatura anche ha aperto una divaricazione proprio artistico-culturale che ha spaccato in due anche il campo degli artisti veneziani già aderenti al fronte. Per esempio, Vedova prenderà una sua strada, diciamo così, astratta, diciamo. Aderirà infatti al gruppo degli otto fondato da Lionello Venturi, no? Quasi come alternativa al disciolto fronte delle arti e in alternativa dichiarata con il realismo, mentre altri, appunto, ottuso e pizzinato, sceglieranno la strada, appunto, del realismo. Del resto, già nel 1947 cominciano a circolare giudizi negativi della critica sovietica riguardo allo stesso Picasso, secondo loro compromesso con il mondo borghese. Siamo negli anni in cui inizia la guerra fredda, comunque. E lo stesso ministro democristiano Scelba, a proposito della cultura di sinistra, aveva parlato di culturame, concetto che poi sarà ripreso di recente dal nostro ministro Brunetta a proposito della Biennale di Venezia, tanto per dire che le polemiche, no, non erano proprio solo di quel tempo. E inizia così la polemica, anche piuttosto aspra, tra astrattismo e realismo. E i realisti sposeranno appunto la linea definita dal partito, però sarà il partito in qualche modo ad abbandonarli poi, quando appunto le prospettive politiche dopo i fatti di Ungheria cambieranno nuovamente, no? Quindi di fronte alla possibile diaspora di alcuni componenti, no? Alle scissioni anche all'interno del Partito Socialista, la politica ufficiale del Partito Comunista cambierà, verrà fatta chiudere una rivista capofila della componente realista, e quindi i realisti si troveranno soli, abbandonati, e tra questi anche Pizzinato. Ecco l'articolo di quella rivista veneziana che dà conto della morte del Fronte Nuovo delle Arti. La fotografia dell'epoca, non sembrano particolarmente disperati i componenti che bevono un bicchiere di vino sempre alla trattoria all'Angelo, che era un po' il covo degli artisti all'epoca. Perché non disperati? Perché sentivano che questo scioglimento era nell'aria, insomma, che ognuno doveva andare per la propria strada, in qualche modo. Da sinistra Pizzinato, Santomaso, vedova, e il critico Marchiori. Quindi lo scioglimento ufficiale è deciso il 3 marzo del 50, Guttuso già nel 48 aveva detto che si poneva a tutti noi il problema del contenuto come primo problema, non quello della forma, quello del contenuto, ma sono colpa di scelte anche politiche. C'era stata la stroncatura di Palmiro Togliatti, e come prima ho anticipato, comunque pesano sulle scelte culturali anche gli eventi politici nazionali e internazionali: la rottura dell'unità antifascista resistenziale a metà del 47, la conseguente uscita dal governo del PCI e del Partito Socialista, la scissione sindacale. C'era stato questo congresso del Partito Comunista, con irrigidimento ideologico, era stata appunto fatta nascere quella commissione di controllo. C'erano state le elezioni politiche del 18 aprile 48, con quella appunto scelta di campo occidentale da parte dell'Italia. C'era stato il 14 luglio dello stesso anno l'attentato a Togliatti. L'Italia era sull'orlo di una nuova guerra civile, aveva avuto inizio la guerra fredda, quindi la divisione in blocchi contrapposti, aveva preso avvio il piano Marshall, che farà confluire verso l'Italia 1.200 milioni di dollari in pochi anni. E c'era stato quindi un deciso schieramento degli Stati Uniti anche in campo culturale europeo, e questo si farà sentire attraverso anche un appoggio, diciamo così, culturale agli astrattisti piuttosto che ai realisti, perché la contrapposizione non era più sentita solo come una contrapposizione artistico-formale. Pizzinato, Fenestra sul mare del 49-50, vediamo che la figura, in qualche modo prima implicita, sta prendendo sempre più campo. Abbiamo comunque detto che Pizzinato non è mai stato assolutamente, in modo assoluto, è puro un astrattista, e quindi intravediamo anche un possibile legame tra quest'opera. Vediamo quasi una figura curva, no? Che si incurva verso sinistra, e quest'altra composizione di Pizzinato, ormai decisamente realista. La sua scelta l'ha fatta, appunto, e quindi sarà questa la prospettiva che lui percorrerà fino alla fine degli anni 50. Un altro dipinto molto importante per tanti pittori, esposto sempre alla Biennale del 48, quella famosa edizione, è La pesca notturna ad Antibes di Picasso. Per questo mettere assieme appunto cubismo e figura, no? Questa nuova soluzione sintetica di queste due diverse connotazioni della pittura. E in qualche modo anche Bracciante ucciso e Pizzinato risente di quelle idee, hanno di mettere assieme geometrismo e figura, che ha un'origine picassiana proprio, da Guernica fino a Pesca notturna ad Antibes. Questo non per squalificare Picasso, ma sempre ribadire che nulla nasce da nulla, in natura come nell'arte naturalmente. Però solo quelli che sanno ben guardare, sono attenti e sanno rielaborare, fanno veramente arte, come il caso di Pizzinato, naturalmente. Questo è il famoso dipinto Un fantasma percorre l'Europa. Naturalmente il fantasma a cui si fa riferimento è il socialismo, è la ripresa appunto di una definizione di Marx del manifesto del Partito Comunista del 1848. Pizzinato, per quel che riguarda la fase successiva, quella del realismo, ci tengo a dichiarare che ritengo positiva questa mia esperienza, anche se si volesse di questo periodo salvare un solo lavoro, il trittico Un fantasma percorre l'Europa, che si trova a Venezia, alla Galleria di Capesera, appunto. Si può dire che la classe proletaria sia in grado sin da ora di dare un compito agli artisti e di servirsi di loro? Cioè, Pizzinato, fatta la scelta realista, o in procinto di fare la scelta realista, siamo nel 49, chiede però che anche il Partito Comunista prenda posizione. E dice in una sua lettera: vi sono oggi in Italia degli artisti dotati. Chiedo dunque che il partito, innanzitutto, l'Italia in senso generale, dia a questi artisti muri da dipingere. E in questo modo Pizzinato riprende già un'esortazione che è stata di Sironi, di Mario Sironi, questo importante pittore negli anni 30 in Italia, e dello stesso Cagli, che Pizzinato aveva conosciuto a Roma, no? È uno dei suoi maestri, no? Del periodo romano, che aveva scritto un articolo intitolato Muri ai pittori. Ecco che Pizzinato, no, cambiando segno decisamente a questa sua esortazione, però chiede un impegno anche da parte del partito e dice, soprattutto là dove è forte il Partito Comunista, per esempio in Emilia, Toscana, eccetera, appunto i luoghi pubblici, le scuole, le palestre, le sedi della Confederazione, eccetera, no, siano occasione per dimostrare la validità del nostro messaggio realista. Quelle pareti siano date agli artisti. E così lui finalmente avrà anche le sue pareti a Parma, verso la metà degli anni 50. Questo è uno dei cartoni per l'affresco appunto di Parma, oggi esposto qui a Pordenone, che comunque fa parte anche almeno appunto alcuni di questi cartoni fanno parte delle raccolte civiche pordenonesi per donazione dello stesso Pizzinato. E vediamo però in questo Pizzinato realista permanere appunto una componente costruttivista sia nella composizione generale sia in questi elementi lineari di fondo, no, che vediamo stagliarsi nettamente. E Pizzinato comunque ha compiuto la scelta realista sulla base appunto di quel suo impegno già dichiarato in precedenza, no? Per lui l'arte deve essere un'affermazione di un linguaggio umano, deve parlare agli uomini, deve essere un linguaggio di uomini per gli uomini, e quindi la sua scelta è coerente a questo suo principio d'origine, insomma. E però Arturo Carlo Quintavalle, un importante storico dell'arte italiano, pone una questione: ma veramente c'è discontinuità tra il Pizzinato del Fronte Nuovo delle Arti e il Pizzinato realista? Più più che sola discontinuità dovremmo vedere in qualche modo continuità, intanto continuità etica e morale, di scelte, ma anche dal punto di vista formale c'è una permanenza di attenzione al costruttivismo anche nell'ambito del realismo. Quindi il nostro Rozengo, no, riappare in altre forme anche nelle pitture realiste di Pizzinato, come ad esempio in questa costruzione. Anche i titoli molto significativi, non solo per la loro aderenza alla realtà, ma anche per il loro dirci qualcosa dell'impianto formale, no, costruttivista appunto di queste opere. E poi, se abbiamo ancora presente il modo in cui disegnava Jacopo Tintoretto, no, per piccoli cerchi giustapposti, no, con questo segno a virgola, potremmo dire, no, a semicerchio, ecco che questo segno lo ritroviamo anche nei dipinti, per così dire, barocchi, il titolo è di Pizzinato, degli anni 60, dopo la crisi appunto della fine del realismo, Pizzinato cerca una nuova strada. In qualche modo anche qui non tradisce le origini, come vedremo tra un attimo, però anche recupera questa sua attenzione giovanile, no, per il modo di tracciare le figure, di disegnare le figure, magari anche, come faceva del resto vedova, con un occhio di riguardo a Tintoretto. Del resto, in qualche modo poi purificati, no, da un ambito fin troppo così gestuale, questi stessi segni, questi stessi piccoli archi, queste piccole tracce, no, di segniche, no, questi semicerchi li troviamo anche nei Gabbiani in volo degli anni Ottanta, con sempre questa attenzione per le forme curve che danno dinamismo all'opera. Ecco che il Pizzinato della seconda metà degli anni Ottanta in qualche modo ritorna ai suoi modi del fronte nuovo delle arti, che lui, l'abbiamo letto nelle dichiarazioni proprio degli anni Ottanta, ormai riconosce come uno dei suoi momenti più importanti, se non il momento centrale della sua produzione. Quindi c'è un recupero, un ripensamento di quella stagione, seppure in forma nuova, magari anche in forma disincantata e ironica, come in questo caso, dipinto intitolato Figura in un interno, intravediamo quasi una figura appunto seduta in questo dipinto, ma appunto domina anche una certa ironia, ribadisco, disincantata in quest'opera. È un Pizzinato che guarda se stesso e fa ironia anche su se stesso, oppure fa ironia riguardo ai suoi critici, oppure un modo non adeguato di vedere alla pittura di quell'epoca, il fronte nuovo delle arti e anche la successiva. E così si arriva a Pizzinato degli ultimi anni, in cui la pittura però in qualche modo diventa atmosferica, non così decisa, determinata e dura come negli anni 46-49, però in sottofondo, nella trama di tutto questo, c'è ancora il ricordo di quegli anni. E allora possiamo ben dire che Pizzinato, che si era così raffigurato nel 39, veramente ha saputo essere un pittore come voleva, bello importante da tenere bene a mente. E io avrei finito, grazie. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, non sono stato chiaro in qualche passaggio, sono andato un po' veloce per questione di tempo, ma comunque ho proiettato per gran parte immagini di opere che si trovano nella mostra qui a Pordenone, no? Quindi si dimostra che, se vista in un certo modo, questa mostra può essere veramente significativa di tutto il percorso di Pizzinato, no? Solo che bisogna in qualche modo riconoscere un po' il contesto in cui si inserisce la singola opera, no? il contesto non solo culturale, ma anche in qualche modo etico e morale. Dimmi.
Volevo fare una domanda: in che rapporto si è posto, pizzinato negli anni del realismo con la letteratura? Perché abbiamo tutta una fase di neorealismo, no? Nella
Nei
letteratura.
testi, nelle lettere che io ho letto, lui fa riferimento a Majakovskij come letterato, che è stato un importante poeta, come ben sappiamo, però non ci sono degli altri riferimenti precisi. C'è da dire che il realismo ha una sua strada, diciamo così, figurativa, pittorica, scultorea, ma non sarà la più importante, perché sarà il neorealismo, quello del cinema, a determinare una sostanziale modernità e originalità, no, di questa tendenza. Quindi in qualche modo il realismo in pittura soprattutto conoscerà la sconfitta di cui abbiamo parlato prima. E tra pittura e altri generi culturali ci saranno approcci, però non dei veri e propri parallelismi, perché in qualche modo siamo sempre un po' anarchici, quindi ciascuno va per la propria strada. Però ci sarà un neorealismo in letteratura che però conoscerà anch'esso dei fallimenti, perché diventerà un po' troppo didascalico, un po' troppo descrittivo. Quindi il neorealismo più originale sarà quello cinematografico o fotografico, come ci ricorda sempre Italo Zanier quando viene a parlare tra noi, perché c'è stata anche una scuola neorealista spilimberghese che ha avuto una sua importanza nell'ambito italiano. Poi. Ecco, queste forme nell'ambito del cinema e anche della fotografia in qualche modo saranno anche più libere, perché seguiranno dei loro canoni e quindi sfuggiranno anche maggiormente a certi controlli, diciamo così, no? Perché in fondo erano arti nuove, per così dire, avevano qualche decennio sulle spalle, però considerabili allora arti nuove, quindi anche meno controllate, mentre la pittura aveva una caratterizzazione di ufficialità, da qui le reazioni, no? Le interpellanze, le stroncature, eccetera, eccetera, perché in qualche modo si portava dietro la tradizione, quindi in pittura non si poteva fallire in qualche modo, no? Quindi era un'arte di primo livello, gli altri, lavorando più nell'ombra, potevano anche essere più liberi in qualche modo. Però, d'altra parte, spettava le scelte di ciascuno, non è che fosse una dittatura che quindi si imponeva di seguire questa o quella direttiva. Appunto, c'era una componente ideologica che vedeva nel partito la guida e quindi conseguentemente si seguiva quello che il partito diceva di fare o comunque diceva di perseguire, insomma. Sì, adesso dopo la fine dell'ideologia noi sembra tutto strano, stravagante, però era in qualche modo naturale nel clima dell'epoca, quindi c'è stato uno schieramento filo-occidentale con pesanti ripercussioni, per cui si è parlato, si parla a livello storico di libertà sotto sorveglianza in qualche modo, no? Per diversi anni in Italia e quindi direttive di altro segno anche in campo opposto, diciamo, no? Sì. Sì, e beh, certo.
Se lei mi può dare una spiegazione per un'analisi di questo.
Sì, innanzitutto la pittura, al di là del soggetto, è sempre una composizione di linee e colori. Quindi un pittore non è che voglia semplicemente raffigurare, perché altrimenti farebbe altro. Ad esempio, in questi stessi anni 90, prenderebbe una macchina fotografica e scatterebbe qualche fotografia. Anche oggi noi, se vogliamo documentare, non cominciamo a dipingere. Quindi l'idea di documentazione oppure di un legame stretto tra pittura e oggetto referente non c'è in questi anni e anche nei decenni precedenti. Cioè, almeno dalla metà dell'Ottocento, proprio i pittori passano da un'altra parte, cioè, sapendo di dover gareggiare con la fotografia, proprio dimenticano l'idea che la pittura debba essere documento, rappresentazione, eccetera. Quindi se mettono dei titoli che fanno riferimento alla realtà, non è perché vogliano che si veda quella realtà nell'opera, è solo una suggestione che loro danno. Come dire, vi dico da che cosa sono partito. Però sono partito guardando una figura al mare. Potrebbe aver detto Pizzinato a proposito di quest'opera, però al tempo stesso ci invitano a seguirli nel percorso di elaborazione di quel dato retinico, così no, l'occhio sulla realtà, all'atto mentale che poi porta all'atto pittorico. Come dire, quello è il dato iniziale, dovete seguirmi sulla strada della elaborazione di quel dato retinico e quella elaborazione avviene nell'ambito di conoscenze culturali che qualcuno di voi saprà percepire, il cubismo, il futurismo, il costruttivismo, qualcun altro di voi non saprà percepire in modo preciso, ma coglierà l'armonia dell'insieme. E se voi coglierete questa armonia o questa organicità dell'insieme, vorrà dire che l'opera è riuscita. Tutto qui. Dicono questo. Non è che vogliano che io guardando riconosca di preciso di quale figura si tratta e di quale braccio di mare si tratta. Assolutamente no. È solo una suggestione per dire, io sono partito da lì. Come, non so, potrebbe dire con il titolo della poesia, il primo verso che diventa il titolo, un poeta, ad esempio, no? Quindi il processo è di rielaborazione. Solo che alcuni, piuttosto che scrivere senza titolo, composizione, XYZ, danno questo spunto di aggancio con la realtà. Ma di solito non sono propriamente astrattisti questi pittori, come non lo è propriamente mai stato Pizzinato. Perché vogliono far sentire questo legame con la realtà. E ci invitano a seguirli su questa strada. Allora, vediamo un po' di azzurro, vediamo sullo sfondo comparire anche qualche riquadro che potrebbe essere la finestra, non so. Ecco, l'azzurro potrebbe essere quello del cielo, siamo al mare, al sole, no? Potrebbe essere quello del mare che io intravedo attraverso quell'apertura che potrebbe essere la finestra. Alcune linee curve potrebbero far riferimento sia al sole ma anche a un volto, potrebbe essere. Ecco, sono tutte suggestioni. Quindi distillazioni di dati naturalistici attraverso appunto l'alambicco culturale, potremmo dire, no? Ecco, l'alambicco culturale che fa riferimento a questo o quel pittore, no? Nulla nasce da nulla, dicevamo prima, eccetera. Io adesso qui non ho portato immagini di Balla, ad esempio, o di altri futuristi, però qui potremmo riconoscere un parallelismo proprio evidente. Non so, per esempio, ci sono dei dipinti di Balla, tutti giocati sulle linee curve e sulle diagonali. Non so, c'è un quadro che si intitola Giove traguarda, si allinea a Mercurio, qualcosa del genere, non un quadro, un titolo astronomico, diciamo così, che è tutto costruito appunto su linee curve e diagonali, no? E da dichiarazione dello stesso Pizzinato, anche il nostro pittore ha guardato il come al primo futurismo nostrano, naturalmente. Poi ci sono dei piani geometrici che rinviano al cubismo, cioè la sintesi, cioè gli elementi sembrano essere futuristi, no? Così dinamici, no? Però la composizione d'insieme potrebbe essere cubo futurista. Futurismo e cubismo si sono in qualche modo incrociati, si sono anche copiati, diciamo così, uso un termine improprio, a vicenda, no? Si sono sviluppati negli stessi anni. Proprio perché vedete che c'è un appiattimento su un piano, quindi molto schiacciato, di tutte le forme, come faceva il cubismo. Ne abbiamo visto un esempio prima, vediamo se riesco a recuperare, no? Perché il cubismo che cosa tentava di fare? Di fare una sintesi ottica, ma anche mentale, della percezione delle realtà. Quindi un quadro futurista è la sintesi di più visioni, cioè è come se io vedessi l'oggetto, no? Raffigurato da infiniti punti di vista e mettessi assieme questi infiniti punti di vista. E allora anche il nostro Pizzinato, nell'opera che abbiamo visto, fa qualcosa di simile. Adesso l'avevamo visto prima un quadro. Fa qualcosa di simile, beh, ma anche in questi quadri degli anni 46-48, no? Quindi vedete che c'è un appiattimento, no? Quasi un piano compresso di tutte le forme. E questa è una procedura, potremmo dire, cubista, già avviata in qualche modo da Cézanne, il quale affermava che appunto la realtà può essere vista attraverso dei solidi primari, la sfera, il cubo, il cono. E i cubisti prendono spunto da questa affermazione di Cézanne appunto per teorizzare il loro nuovo modo di dipingere o di scolpire, naturalmente. Quindi ci sono quadri, diciamo così, più cubisti e costruttivisti come questo, no? In cui più che la profondità di questo piano, seppure compresso, passa in secondo ordine rispetto alle linee, no? Alla predominanza delle linee, predominanza costruttiva delle linee, altre che invece in cui queste forme sembrano essere messe, no? E su un piano molto compresso, però una è davanti all'altra in qualche modo, no? Sia pure di poco, sono discoste, sono giustapposte, ma vivono in uno spazio imploso. Qui dipende dal riferimento, invece qui invece il piano sembra essere unico perché dà importanza al colore. Più che quindi allo spazio, Pizzinato dà importanza alla profondità insita nel colore, perché ogni colore ha una sua propria profondità. C'è un bel saggio di Kandinsky, per esempio, del primo Novecento, in cui lui analizza la natura pittorica, diciamo così, percettiva di ogni colore. E dice un solo azzurro ha maggiore profondità rispetto a un solo rosso, eccetera. Quindi tutte queste cose sono ben conosciute, da Pizzinato, dai pittori di questa epoca, e ci lavorano. Con questi strumenti loro ci lavorano. Ovviamente però devono essere in qualche modo originali, perché altrimenti cosa ci stanno a fare? E allora cercano una via propria, pur dichiarando apertamente che partono da il cubismo, il futurismo, eccetera, però dichiarano contemporaneamente che vogliono trovare una sintesi originale. Siamo in un laboratorio sperimentale qui, in questi anni, nell'immediato dopoguerra, siamo proprio in una fase di completa sperimentazione, in cui tutti, tra 45 e 50, si chiederanno le idee e poi li vedremo più originali. Potremmo notare che le loro opere sono più riconoscibili perché sono usciti dal laboratorio in cui tutti questi elementi potevano essere messi anche confusamente per appunto tracciare una loro via più precisa, fare delle loro scelte. Questo Quindi in Pizzinato, per esempio, c'è stata una prima fase, quella che potremmo dire locale, qui pordenonese, di elaborazione e di avvicinamento alla pittura attraverso l'insegnamento di Pio Rossi, di Tiburcio Donadon, eccetera. Però erano pittori che conoscevano al massimo il post-impressionismo, la prima opera che ho mostrato, no? Quel canestro di frutta, lo dichiara apertamente. Poi la svolta per Pizzinato è avvenuta a Roma, naturalmente. Roma è un importante centro culturale allora, grazie al premio alla borsa di studio Marangoni, locale, che premiava i giovani perché andassero a studiare dove si poteva studiare, e per anni la Galleria d'Arte Moderna di Udine è stata preclusa non solo ai giovani ma ai viventi, contraddicendo l'atto fondativo, cioè di Marangoni. Quindi per Pizzinato è stato importantissimo il periodo romano, tanto per dire che bisogna favorire appunto un aggiornamento, cioè che cosa ci sta a fare altrimenti una iniziativa di tipo pubblico, cosa ci sta a fare una istituzione museale o quant'altro se non promuove l'aggiornamento e promuove anche il confronto culturale. Si ha solo un'idea ammuffita dei musei, paragonati non a caso da importanti critici a dei cimiteri. Cosa andiamo a vedere? Delle opere morte, di persone morte? O sono degli enti, queste istituzioni, o sono dei luoghi di vita, oppure non hanno ragione di esistere. L'idea di museo come piramide in cui ci sono i sarcofagi è morta e sepolta. Proprio era morta e sepolta in questi anni in cui Pizzinato era andato anche a studiare a Roma. Tanto è vero che Marangoni aveva appunto promosso questa borsa di studio, che aveva favorito un tipo come Afro, ad esempio. Afro senza questa borsa, come del resto Pizzinato, chissà dove sarebbe finito. A fare l'imbianchino? No, forse no, però. Allora, bisogna dare occasioni di cultura, occasioni di crescita. E Pizzinato le ha colte al volo e ha saputo cogliere al volo anche grazie alla sensibilità, non so, il suo direttore di banca l'aveva segnalato, ho letto, no? Nel catalogo. C'è sempre qualcuno che abbia una certa sensibilità e favorisca i meritevoli. E poi l'altro momento importante per Pizzinato, l'abbiamo letto, è quello del Fronte Nuovo delle Arti, proprio perché il laboratorio di aggiornamento massimo, il laboratorio anche etico-morale di tutti i giovani artisti nel dopoguerra italiano. E quindi potremmo fare questo discorso per tanti altri pittori qui anche nostrani, di una certa generazione, quella magari successiva anche a quella di Pizzinato, che hanno guardato e come alla Biennale del 48 e hanno imparato molto. Potremmo fare il nome di un certo Zigaina, che esponeva per la prima volta alla Biennale del 48 e così via. Quindi è stata una biennale determinante per gran parte degli artisti, ora più anziani, e quindi comunque per l'arte italiana almeno fino agli anni 60, quando un'altra biennale, quella del 64, quella della Pop Art, sbarcata dagli incrociatori, le navi da guerra americane, sul molo della riva degli Schiavoni, sempre per dire che gli Stati Uniti favorivano una certa loro politica culturale per favorire un loro predominio anche sul piano politico, come è naturale. Biennale 64 che darà un'ulteriore svolta di aggiornamento alla generazione seguente degli artisti, no? Fino alle confuse biennali più recenti in cui anche la Biennale stessa sta perdendo un po' della sua autorevolezza del passato, del suo prestigio. E, però ci dicono che quella di quest'anno sarà straordinaria, quindi andremo a vedere. Sì. Certo.
Ecco, volevo domandare però, dopo c'è stato questo passaggio,
diciamo, dal costruttivismo è ritornato, diciamo, allo stile del fronte nuovo.
Sì, sì, sì.
Questo passaggio è dovuto a una sua delusione per i fatti di Ungheria, oppure perché poi tutto il partito ha lasciato una certa, dopo ritornata sui suoi passi, diciamo?
Sì, in realtà i fatti di Ungheria sono stato hanno rappresentato uno shock per molti, naturalmente, no? Alcuni intellettuali hanno abbandonato anche il Partito Comunista, sappiamo bene, eccetera. Però d'altra parte potevano essere anche giustificati con una sorta di ragion di Stato, no? In piena guerra fredda, e quindi sono passati anche in sottordine da un certo punto di vista, in qualche modo appunto giustificati dal contesto internazionale. Però non è che Pizzinato faccia lui uno strappo rispetto alle scelte, magari anche non perché io forse l'ho presentato come un allineato al partito al 100%, no? Pizzinato ha sempre avuto una sua posizione vicina a quella del Partito Comunista, ma elaborata per via originale, cioè lui ha preso questa posizione ancora prima, appunto, nell'ambito della resistenza, non ha aspettato che il Partito Comunista gli dicesse che cosa fare, cioè le scelte lui le aveva già delineate, si è riconosciuto, quindi ha riconosciuto le proprie scelte con quelle del partito, perché ci credeva, naturalmente, come ci credevano molti altri. Siamo nell'ambito delle ideologie, quindi di un sistema di idee piuttosto organico e concluso. Però Pizzinato, per fedeltà anche a se stesso, non è che abbia voluto lui lo strappo, no? Con il partito, eccetera. È il partito, tutto al più, che in qualche modo ha spiazzato Pizzinato. Perché il realismo, come accennavo prima, la rivista stessa che si intitolava Realismo, sono state abbandonate dal partito, postosi su altre posizioni. Dopo i fatti d'Ungheria c'è stato il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, in cui Khrushchev ha denunciato il culto della personalità di Stalin, ha denunciato i delitti di Stalin, eccetera. Ed è subentrata la cosiddetta epoca del disgelo, no? Con lo stesso Khrushchev, eccetera, eccetera. Quindi si pensava anche a nuove forme di collaborazione, no? Sia pure nella diversità, convergenze parallele, dirà più tardi Aldo Moro, no? Tra posizioni appunto filo occidentali e posizioni ancora allineate con l'Unione Sovietica. Quindi dopo il 1956, anche per non andare incontro a nuove scissioni, nuove fratture, no? Perché poi c'erano anche i socialisti che si dividevano per loro conto, quindi la divisione non era mai positiva, no? La linea del Partito Comunista in qualche modo si ammorbidisce e quindi lascia spiazzati quelli che ci hanno creduto fino al giorno prima, in qualche modo, no? Che chiedevano muri, pareti, per poter dipingere anche in senso politico, no? Nei luoghi della politica e della vita civile, no? della società. Quindi Pizzinato non ha ripudiato la sua scelta, in qualche modo si è risentito nei confronti dell'abbandono da parte del Partito Comunista. Sì, non si è mai espresso proprio in modo netto, perché appunto non ha mai ripudiato nulla, no? Nessuna delle proprie scelte, quindi non ha espresso, almeno che io abbia letto, in modo preciso appunto una sorta così di conversione sulla via di Damasco. Anzi, lui è entrato profondamente in crisi ed è uscito da questa crisi grazie al contributo di un altro critico che l'ha esortato appunto a dipingere più liberamente, e sono nati quei quadri intitolati appunto Il giardino di Zaira, della moglie, no? Appunto, di cui abbiamo visto un esempio. Quindi riparte da casa, da quello che ha di fronte agli occhi, no? Facendo questa specie di selezione culturale, no? Di distillazione culturale, partendo dal dato primario, cioè quello che ho un mondo privato anche. Poi la sua casa, che io non ho mai visto, comunque mi dicevano aveva un piccolo giardino con una grande anche palma, no, che saliva verso l'alto, no? E questo disordine apparente. Quindi dalla sua piccola giungla personale lui è partito all'esplorazione del mondo pittorico, di nuovo mondo pittorico, attraverso segni primari, no? Recuperiamo questo piccolo segno costruttivo, no? Questi piccoli semicerchi, no? E attraverso questo segno ricostruiamo il mondo che è rappresentato dalla pittura. Ecco, solo questo gli ha permesso, no, questo ripartire da se stesso in fondo, no? E gli ha permesso di intraprendere una nuova strada che poi lo riporterà a quel ripensamento che abbiamo visto, no, del fronte nuovo delle arti, però in modo più atmosferico, no, più lirico anche in qualche modo, potremmo dire vicino ai modi di Afro anche, no? All'Afro dei primi anni 50, no? In cui le forme geometriche si disfacevano, diventavano atmosferiche, appunto, no? Però è stato faticoso e drammatico per Piccinato, no? Perché lui aveva avuto delle scelte ben precise fin dall'inizio e si è sicuramente sentito tradito in qualche modo. Oltre al fatto che sono subentrate delle delusioni dal punto di vista politico, quelle di ambito internazionale e anche nazionale, questo sì, perché lui è sempre stato una persona molto impegnata anche dal punto di vista politico, quindi per lui, anzi, pittura e impegno politico erano tutt'uno. Per cui la scelta del realismo per lui non è stata una scelta di comodo, è stata una scelta coerente. Come abbiamo cercato anche di vedere, la figura in fondo c'era sempre, il riferimento poi alla realtà, alla vita vera, c'era sempre stato in Pizzinato, quindi non si trattava che trasporre tutto questo su un piano più comunicativo. Perché i pittori devono comunicare e siccome devono comunicare anche la prospettiva di una nuova vita, quella appunto del socialismo, devono fare conseguentemente un'arte nuova. A noi può sembrare oggi che sconfini la propaganda, però per Pizzinato assolutamente no, e Pizzinato comunque ha avuto sempre una sua autonomia. Come si può vedere anche dai cartoni qui per gli affreschi di Parma, che sono molto rinascimentali, non sono di stampo realismo socialista, proprio lui riprende Masaccio, riprende appunto i grandi autori del Rinascimento, no? Dà questa solidità all'uomo, alla figura umana, per dire che c'è una solidità morale, proprio un ripescaggio umanistico della pittura umanistica, quella del Rinascimento, del primo Rinascimento fiorentino, guardando anche la pittura veneta, come abbiamo detto, no? Perché Venezia, che adesso sembra essere un po' marginale, sono altri centri artistici internazionali, dobbiamo avere presente che aveva la Biennale, la maggiore rassegna internazionale d'arte, riconosciuta da tutti. Non era stata toccata dalla guerra direttamente, non aveva avuto distruzione, eccetera, quindi era stato un luogo di rifugio per molti intellettuali, che lì avevano potuto elaborare la loro forma di impegno, come Pizzinato, appunto, aveva la stamperia clandestina a casa sua, è stato anche arrestato, imprigionato, torturato, eccetera. Poi Venezia era luogo di importanti mostre d'arte, anche per merito di Pallucchini, quello che poi sarà il direttore artistico della Biennale 48 e per altri anni ancora, no? Quindi Veronese, Tintoretto, Tiziano, a fine anni 30 e poi 5 secoli pittura veneziana nel 45, quindi con le armi ancora fumanti. Poi tutte le riviste, tutti i gruppi che appunto sorgevano nell'immediato dopoguerra a Venezia, quindi era un centro pulsante, ancor più che Milano. Difatti i milanesi vengono a fondare un gruppo artistico, il Fronte Nuovo delle Arti, a Venezia. Birolli, Morlotti, eccetera, vengono a Venezia. Non, Milano è ancora devastata, no, dalla guerra, ecco, l'intelligenza è stata dispersa. Quindi una sorta di oasi nel primo dopoguerra è rappresentata proprio da Venezia. E fino al 48, appunto, il predominio culturale dell'immediato dopoguerra sarà tenuto da Venezia, e questo è indiscutibile. non a caso appunto, appunto anche i romani, Guttuso, eccetera, che pure aveva vinto il premio Bergamo, eccetera, eccetera, fanno riferimento alla città lagunare quando dobbiamo fare qualcosa di innovativo, sperando appunto di avere la vetrina delle Biennale, come in effetti poi hanno avuto. Grazie. Ah sì? No, 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 aspetta, aspetta che mi dice qual è. Che può darsi che io abbia trasferito da un libro.
Ma sì, poi quando si fa il copia
No, la data l'avrò vista da qualche parte. Beh, partiamo da qui.
c'è una serie di date. Il
Allora.
25 luglio invece del 25 aprile.
Di che anni più o meno?
45. Cioè la liberazione venne messa il 25 luglio.
Ah, proprio il dato così?
Sì.
Ah, no, 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 lì è un proprio mio errore proprio. No, pensavo la data di un'opera, avevo
Ah,
frainteso io, no?
no, no, no. Ecco. Nella cronologia.
Nella prossima.
Successiva.
Ecco, lassù. Il quarto appunto.
Ah, perché no, lì è stato un calco, ho sbagliato perché dal
Insurrezione.
25 luglio del 43 io ho fatto 25 luglio 45. Chissà che quale.
E lei ha fatto un'affermazione sulla funzione delle del Museo d'Arte Forse non ho
No,
afferrato
cioè, ho detto, c'era per esempio la borsa di studio Marangoni, e Marangoni è uno dei promotori fondatori, per esempio, del Museo d'Arte Moderna di Udine. Quindi era una borsa di studio fondata, patrocinata da una personalità locale, sulla base di largo i giovani, diciamo, no? Facciamoli studiare, che poi riporteranno qui da noi le novità, quanto di importante avranno visto e imparato. Poi nel dopoguerra, invece, paradossalmente, pur partendo da un lascito Marangoni, eccetera, eccetera, le nostre istituzioni si sono chiuse in loro stesse. Quindi, per esempio, la Galleria d'Arte Moderna di Udine, come altre naturalmente istituzioni, non promuovevano mostre ad artisti viventi. C'è una contraddizione in termini, cioè o il museo diventa una specie di sarcofago o cassaforte, eccetera, oppure deve essere luogo vitale di cultura, cioè mi deve permettere di vedere il passato e il presente più prossimo per guardare il futuro, altrimenti non
Questo
ha senso.
filologico deve essere
Cioè,
contrario.
neanche i musei dell'Ottocento, cioè stiamo assistendo, o abbiamo assistito perché adesso sta cambiando la cosa, a una specie di involuzione, cioè dell'istituzione del museo in senso burocratico e fine a se stessa, cioè non ha senso. Tanto è vero che i nostri musei qui regionali avevano in media un visitatore al giorno. Statisticamente, cioè il pollo, eccetera, eccetera, cioè vuol dire che se considero anche le scolaresche portate lì di peso durante l'anno, quella persona al giorno vuol dire una persona in effetti extrascolastica, diciamo, al mese. Cioè, e allora cosa ci stanno a fare questi musei, queste istituzioni? O sono vive, sono promotrici di cultura, o non servono dal mio punto di vista. Tanto è vero che noi abbiamo perso terreno, naturalmente. Se negli anni 30 avevamo una borsa di studio a Marangoni, poi tutti questi giovani che poi ritornano magari anche da noi a portare tutte queste novità, non ci sono, tutta più emigrano da un'altra parte ancora. Ecco, quindi vuol dire che c'è qualcosa anche nelle istituzioni o nel supporto a una certa cultura che non va, è evidente. Per cui paradossalmente anche qui a Pordenone c'era un'iniziativa che diceva: ah, che bello, molti dei nostri giovani hanno fatto successo all'estero, cioè una specie di masochismo istituzionale, cioè dovremmo dire: oh, che bello, i nostri giovani sono qui tra di noi che lavorano, o sono andati all'estero e sono tornati qui a portare le competenze, ma dire che bravi che siamo, che facciamo immigrare i giovani, non so. E questo trasferito sul piano culturale è avvenuto, per di più anche una concezione di questo tipo non fa vivere le istituzioni naturalmente. Abbiamo musei che costano anche, ovviamente, giustamente costano, che però dal punto di vista della vivacità della cultura non hanno tutta questa pregnanza che potrebbero avere, perché c'è una concezione molto spesso vecchia, cioè il museo come luogo chiuso che deve servire se stesso e a questi quattro che fanno ricerca. Ma non è così, non è proprio.
Vanno bene per la scuola, per portarsi la scolaresca, per il percorso filologico.
Sì, ma diventa un alibi culturale, non diventa uno strumento culturale, diventa un alibi culturale. Per cui.